Grazie a Dio siamo arrivati a Secondo Giovanni, e abbiamo finito l'ultima volta il primo Giovanni, guardiamo, e essendo un libro piccolo ci vogliono 2 settimane per finirlo e volevo iniziare ovviamente con un po' di contesto, ma soprattutto con una domanda che possiamo parlarne un attimo insieme. Qual è il fondamento su cui costruiamo il nostro amore fraterno qua in chiesa? Qual è il fondamento di quell'amore? Sì, Gesù, giusto. Possiamo riassumere tutto con questa risposta su Gesù, la verità incarnata. Volevo farvi vedere un'immagine simpatico. L'idea, sì, è la chiesa. Poi la chiesa siamo noi, ovviamente non è un edificio. Noi, come chiesa, siamo costruiti sulla verità di Cristo. Lui è il fondamento. Quindi serve tutta la verità di Gesù come fondamento, non soltanto un pezzo qui, un pezzo là. È un fondamento perfettamente saldo quando arrivano le scosse. Questo è il nostro Gesù. Ma qual è il grande rischio per noi con questo fondamento? Il nemico vuole compromettere il fondamento in qualsiasi modo possibile. Cosa succede ad un palazzo se viene compromesso il fondamento? Prima ci sono i crepi, magari piccoli, poi diventano più grandi e poi crolla il palazzo. Succede a volte, anche qua in Italia, dove spesso sono costruiti bene. Invece, se è solido il fondamento, il palazzo può stare in piedi per secoli. Ci sono esempi qua in Italia di palazzi che rimangono in piedi per secoli, perché il fondamento è solido, sono costruiti bene. Nello stesso modo, se la verità di Gesù è compromesso tra di noi in chiesa, crolla tutto prima o poi. Se strappo via la verità che Gesù è 100% uomo, per esempio, quello secondo, cosa succede? Prima o poi crolla la Chiesa. Non posso scegliere quale verità credere. Devo accettare tutta la verità di Cristo. Pian pianino, se inserisco una bugia o strappo via una verità, ciao, la Chiesa non esisterà più. Quindi qual è il fondamento per mantenere l'amore fraterno tra di noi? È la verità di Gesù Cristo. Vedremo questo nel passo stasera. Secondo Giovanni, i primi 6 versetti. Ignazio, potresti leggere il testo per noi?
L'anziano alla Signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità. E non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. E a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, come se ti non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio. Amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio.
Quindi vedremo in questo testo come la verità di Cristo è il carburante che alimenta l'amore fraterno tra di noi. Vedremo anche come l'amore e la verità non dovrebbero mai essere separati. Una delle prime cose di andare via, quando c'è una mancanza di verità o c'è una bugia inserita nella Chiesa, è l'amore fraterno. E quindi è un po' come uno sgabello di 3 gambe. Abbiamo a casa questi sgabelli di Ikea che hanno 4 gambe di plastica, e ogni tanto si piega una gamba, boom, finisco per terra. È successo una volta, ero nel bagno con Lucas, lui faceva il bagno, e era spaventato lui perché è rimasto per terra il padre e ridevo. Quindi se strappiamo via una verità, la Chiesa crolla, non rimane in piedi senza la verità di Cristo, tutta la verità di Cristo. Quindi prima di guardare il testo, volevo darvi un po' di contesto, molto simile al contesto di Primo Giovanni. Sappiamo che l'autore è l'Apostolo Giovanni, non è nominato per nome, come uguale a Primo Giovanni, ma dal secondo secolo la tradizione testimonia in modo unitario di Giovanni come autore di questo libro Terzo Giovanni. Lui riferisce a se stesso come l'anziano, non come apostolo, un po' diverso. La chiamata apostolica di Giovanni non era mai in dubbio come Paolo. Se vi ricordate, Paolo era sempre sotto attacco. I nemici dicevano sempre: tu non hai l'autorità di parlare a noi di Dio. Invece lui era un apostolo vero. Ma Giovanni non aveva questi nemici che attaccavano proprio la sua autorità come apostolo. La sua autorità non era mai sotto attacco. Quindi anziano era un modo più affettuoso, più terra a terra per parlare di se stesso davanti a questa chiesa. Poi lui era conosciuto così bene da questa chiesa, non serviva il suo nome attaccato alla lettera. Noi spesso, quando c'è tanta intimità tra persone, usiamo carissimo o amore mio. La stessa cosa qua, viene chiamato anziano. Ormai era anche avanti negli anni, quindi lui è proprio anziano come uomo, è un vecchietto ormai. Ma chi sono i destinatari di questa lettera? Sappiamo, come Primo Giovanni, che sono veri credenti in Cristo. Lui inizia dicendo: la Signora eletta, ok? È indirizzata, ci sono due opzioni. È indirizzata ad una donna specifica e i suoi figli, quindi sono uniti da sangue, una famiglia intera, oppure è indirizzata ad una chiesa specifica. La donna è come una metafora per la chiesa. Ma alla fine non importa tanto, perché l'applicazione sarebbe uguale, sia per la donna specifica, sia per la chiesa. Probabilmente era una chiesa nella provincia romana di Asia Minore. Vi ricordate la mappa? Quindi dalla parte ovest, dove c'è Asia, oggi è Turchia. Quindi parliamo delle sette chiese notate in Apocalisse 2 o 3. È probabile che la Signora eletta era la chiesa di Efeso. Non sappiamo di sicuro, ma Giovanni era legato in modo particolare a questa chiesa. La chiesa non è nominata per proteggere anche la sua identità, perché queste lettere erano girate in tante chiese, e se fosse nominato la chiesa sarebbe magari anche un pericolo quando ci sono persecuzioni. Quindi la chiesa stessa non viene nominata neanche. La data esatta non si sa, forse era la fine del primo secolo, circa 90 fino a 95 dopo Cristo. È stato scritto nello stesso periodo di Primo Giovanni. In questo periodo sono passati quasi 60 anni dalla morte di Gesù. E ci sono pochi testimoni oculari che rimangono. Lui, Giovanni, è l'unico apostolo che rimane in vita. Quindi è vecchio, ma ancora molto, molto lucido. Vediamo questo nel suo libro. Poi entrano questi falsi dottori e loro negano la deità di Cristo, negano la risurrezione, e lui deve difendere la Chiesa. Quindi lo scopo in questo libro è simile a quello di Primo Giovanni. Quindi Primo Giovanni parlava della nostra intimità con Gesù, la santificazione, e Secondo Giovanni parla di come proteggere questa intimità dai falsi dottori. Specificamente c'è un avviso contro i falsi dottori itineranti, quelli che andavano in giro, come i pastori che andavano in giro a predicare. C'erano falsi dottori che andavano in giro a diffondere menzogne, falsità. Quindi ricordiamoci questo contesto nell'interpretare la lettera. Vedremo più di loro la prossima settimana nella seconda parte della lettera. loro cercavano di compromettere quel fondamento di verità nelle chiese cristiane. Sappiamo che questo è una cosa molto grave, che è veramente da fermare con determinazione. Quindi lui era risoluto nel cercare di fermare questi falsi dottori itineranti. Quindi, guardando al nostro testo, nei primi tre versetti, nel saluto, vediamo la verità che crea una comunità esclusiva in Cristo, una chiesa unica, unita. Questa verità crea questo gruppo, facciamo parte di questo gruppo. Quindi, primo versetto, l'anziano alla Signora eletta e ai suoi figli, che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Abbiamo già parlato un po' dell'autore e dei destinatari, ma questa signora eletta, anche Giovanni insegna l'elezione come Paolo. Sono d'accordo su questo. Questa chiesa è eletta perché i suoi membri sono eletti in Cristo. Cosa dice Paolo su questo? Allora che in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Ci vuole un altro sermone per parlare dell'elezione, predestinazione, sovranità di Dio, ma volevo notare che la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo sono insegnate entrambi, tutti e due, nella parola di Dio. Sono una verità, due verità in tensione. Ci sono tutte e due nella Bibbia, nel Nuovo Testamento. Siamo, sì, eletti sovranamente da Dio, ma dobbiamo rispondere al Vangelo. C'è una responsabilità dell'uomo. Ma non ci piace la tensione, perché vogliamo avere tutto inquadrato, ma la tensione ci obbliga di fidarci di Lui per ciò che non capiamo. Non possiamo spiegare tutta questa tensione. Sappiamo che c'è la sovranità di Dio e c'è la responsabilità dell'uomo. Sono in tensione e dobbiamo fidarci di Lui per quello che non capiamo. Lui va avanti e dice ai suoi figli che amo nella verità. Questo amore è un amore basato in qualcosa di vera. Cristo è la base del nostro amore in ogni senso. Lui è la base del nostro amore fraterno in chiesa. E poi dice tutti quelli che hanno conosciuto la verità, non solo io, ma tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Questo è il corpo di Cristo mondiale, ogni persona che ha creduto in Cristo. Questa verità crea una comunità esclusiva in Cristo per qualsiasi persona che crede in Lui. Stranamente crea anche amore fraterno l'uno per l'altro. Perché c'è vero amore tra ogni credente? Perché Gesù spezza ogni barriera tra credenti. Guardiamo Galati 3:28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Quindi ogni barriera in Cristo, come credenti, è spezzato. In Cristo non c'è razza, siamo tutti uguali. Non c'è ricco o povero, siamo tutti uguali. Lui abbassa ogni muro. In Cristo siamo tutti uguali. Quindi possiamo avere in Lui, con l'aiuto dello Spirito Santo, un vero amore tra di noi. Io posso amare qualcuno che non conosco in Cina, un credente lì. Nel nord di Corea posso amare quei credenti lì. Non li conosco, ma li amo in Cristo, tramite il lavoro dello Spirito Santo dentro. Quindi la verità in Cristo è il fondamento di questo amore fraterno tra di noi. E Giovanni fa paragonare questo amore fraterno nella Chiesa con i falsi dottori. Loro non hanno la verità e ovviamente non hanno questa comunità di amore che abbiamo noi. Ora ci spiega perché c'è questo amore tra credenti anche sconosciuti. Versetto 2. A motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Quindi, perché c'è questo amore tra credenti sconosciuti? A motivo della verità che dimora in noi, l'amore di Dio. Questo amore non è basato sui sentimenti calorosi, anche se in chiesa Io ho sentimenti calorosi verso di voi. Ci sono i sentimenti. Ma l'amore di Dio non è basato sui sentimenti, anche se ci sono, e sono buoni. Quindi non dipende neanche dal nostro impegno personale. Magari lavoriamo tanto per amarci a vicenda. Ok, va bene. Ma la base dell'amore fraterno in Cristo è la sua verità, è Lui. Non è il nostro impegno, la nostra forza. Non è un amore per l'umanità in generale. Sentiamo questo in giro nel mondo. Oh, c'è un amore. Ho un amore nel cuore per il mondo intero. Non è quello. La base è nella verità rivelata in Gesù Cristo. Ci amiamo a causa della nostra nuova nascita in Cristo. Adesso abbiamo il desiderio e le risorse per amare gli altri. Abbiamo imparato quello dal nuovo patto. Lui ci ha messo dentro di noi un desiderio di amare altri credenti, anche le risorse per farlo. Tutto ciò viene dalla verità di Cristo che dimora nel credente. Questa verità vive dinamicamente dentro ogni vero credente tramite il lavoro dello Spirito Santo dentro. Se vi ricordate, ci sono due dichiarazioni molto importanti nel libro di Primo Giovanni. Giovanni dice che Dio è luce, cioè Dio è verità, e Dio è amore. E possiamo dire che Dio definisce la verità, Dio definisce anche l'amore. Lui è l'autore della verità e l'amore. Quindi possiamo dire che Dio ama senza sacrificare la verità. Lui non è un Babbo Natale nel cielo che chiude un occhio quando pecco. No. No. Quindi lui riesce ad amare senza sacrificare la verità. Quindi noi non dovremmo mai staccare la verità dall'amore. Come l'amore è basato sulla menzogna? Spesso persone nel mondo hanno rapporti basati sulle menzogne. Com'è un rapporto basato su una bugia? È fasulla, è finta, non è vero, non è vero amore, non è un vero rapporto. Quindi non dovremo mai staccare la verità dall'amore. Vanno abbinati. Questo è un lato. L'altro lato, Dio è verità senza sacrificare l'amore. Pensate un attimo dei farisei. Loro erano inquadrati, facevano quasi perfettamente la legge, ma non avevano amore. Erano durissimi. Ma Dio invece riesce ad essere perfetta verità senza sacrificare l'amore. E noi non dovremmo mai staccare l'amore dalla verità. Com'è la verità senza amore? Il legalismo puro. Quello è la verità senza amore. Tutto inquadrato, ma senza amore, senza grazia. È la cosa più bella di versetto 2. E sarà con noi in eterno. Questa è una promessa preziosa. Parla anche della nostra sicurezza in Cristo. Siamo eternamente sicuri in Lui. Pensaci. Amore e verità vengono da Dio. Lui è la sorgente dell'amore e della verità. Dio è immutabile, non cambia mai. Quindi il suo amore e la sua verità non cambiano mai, per tutta l'eternità. Un fondamento solido su cui possiamo restare per l'eternità. Una cosa garantita. E pensaci così anche, ogni altro credo, ogni altra religione, ogni altra fede passerà, ma non Gesù Cristo. Lui non passerà mai. Cosa dice Primo Pietro? Infatti ogni carne è come l'erba, ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Quindi una cosa garantita. E lui va avanti in versetto 3. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Un po' secondo tradizione, Giovanni chiude il suo saluto, questi primi tre versetti, con una benedizione. non è un saluto semplice e normale in questo caso, Giovanni l'ha trasformato in una bellissima promessa, in un certo senso. In quanto dimoriamo nella verità e l'amore di Dio, sperimenteremo la grazia, misericordia e pace di Dio. Qual è una promessa? Se dimoriamo nella sua verità, se dimoriamo nel suo amore, sperimenteremo la sua grazia, la sua misericordia, la pace di Dio. E notate che non è per caso che verità viene prima di amore, nella verità e nell'amore. La nostra cultura postmoderna dice che non c'è verità assoluta, giusto? Cioè l'idea che ognuno definisce verità per se stesso. Non c'è uno standard universale. Noi sappiamo che c'è uno standard, è Dio stesso. Ma loro dicono, no, non c'è uno standard. Tu hai la tua verità, io ho la mia. Va bene? Basta che io non faccia del male agli altri, qualsiasi cosa ci sta. E questo è come vive, come ragiona il mondo, soprattutto il mondo d'oggi. Non è una cosa nuova, ma è ripacchettata dal nemico, è la stessa bugia dall'inizio. Quindi la nostra cultura rifiuta la verità assoluta, ma abbraccia l'amore. L'amore. Ma che tipo di amore? Questo passo dice che l'amore senza verità è finto, fasulo. Quindi, quando sacrifichiamo la verità all'altare di postmodernismo, sacrifichiamo anche l'amore allo stesso momento. Se non ho verità, non ho amore. Perdiamo tutti e due nel lasciare andare uno o l'altro. Non possiamo avere amore senza la verità. E adesso Giovanni passa a come mettere in pratica questa verità di cui parliamo. Giovanni vuole che i destinatari abbraccino a 360 gradi la verità di Dio. Cioè che ci credono e mettono in pratica ciò che credono. Da versetto 4 a 6 inizia proprio il corpo della lettera. È finito il saluto. Quindi il versetto da 4 a 6 parla del mettere in pratica questa verità. Mi sono molto rallegrato di aver trovato tra di voi alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Quindi, in versetto 4, Giovanni continua il tono incoraggiante che c'è nel saluto. Lui è stracontento di aver trovato dei credenti che camminano nella verità. Ma cosa significa questa parola alcuni? Leggevo quello, non è molto incoraggiante, non sembra incoraggiante. Vuol dire che pochi nella Chiesa camminano nella verità, cioè mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, cioè l'idea che mi rallegro che almeno alcuni riescono a camminare nella verità. Questa interpretazione è possibile ma non è probabile. Probabilmente vuol dire semplicemente ciò che dice. Cioè, quelle che Giovanni ha visto camminavano nella verità. Ha visto soltanto un gruppo, un piccolo gruppo della Chiesa, e loro camminavano nella verità. Lui non aveva visto tutta la Chiesa, quindi parlava di una parte di loro. Qual è questo comandamento del Padre di cui parla alla fine? Secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Ci fa capire in versetto 5. E ora ti prego, Signora, non come ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio, amiamoci gli uni gli altri. Alcuni camminano nella verità, ma Giovanni non dà niente per scontato. Lui dice, ti prego, amiamoci gli uni gli altri. Sappiamo che amarci a vicenda non è una cosa automatica per i credenti. Anzi, direi che è una cosa molto difficile. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, giusto? Questa detta italiana. Ma abbiamo il desiderio e le risorse necessarie sotto il nuovo patto di compiere questo comandamento. Non vuol dire che è una cosa facile, ma è fattibile nella potenza dello Spirito. E lui dice, quello che abbiamo fin da principio non è una cosa nuova, non è un'idea innovativa, anzi, c'è dall'inizio. Questi falsi dottori che andavano in giro dicevano, abbiamo un'idea nuova, una verità nuova, innovativa. Giovanni dice, non esiste una verità nuova. È la verità che c'è fin dal principio, quello che ti abbiamo dato all'inizio. Non c'è un'altra nuova verità. E Giovanni vuole paragonare la verità con le bugie dei falsi dottori. I falsi dottori diffondevano delle dottrine nuove e diverse, e la verità del Signore non cambia col vento come loro. L'amore non è più importante della verità o il credere la verità, ma l'amore è più difficile da fingere. Pensa ai falsi dottori. Non riescono a fingere l'amore vero, l'amore fraterno. È più facile fingere ciò che si crede, si confessa con la bocca. Parole non costano nulla, giusto? Ma l'amore basato nella verità è sacrificale e costoso, difficile da fingere. Quindi sarà più facile identificare i falsi dottori per la mancanza di amore. Non riescono a fingere l'amore che c'è tra di noi. Quando arrivano, non riescono a fingere questo. E l'ultimo versetto. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio. Quindi ripasso un po' il tema di Primo Giovanni, cioè l'amore è mostrato nell'osservare i comandamenti di Dio. Ci amiamo a vicenda quando seguiamo i comandamenti di Dio. È la cosa più buona che posso fare per il mio prossimo in Cristo, che seguo io i comandamenti di Dio. Se osserviamo i suoi comandamenti poco, vuol dire che amiamo poco, giusto? Inoltre, osservare i comandamenti di Dio è un buon modo per preservarli. È meno probabile che saremo ingannati dalle bugie dei falsi dottori se stiamo mettendo in pratica attivamente la verità di Dio. Se metto in pratica la verità di Dio, è più facile non essere ingannati dal nemico, dai falsi dottori. Quindi, nel pensare di questo testo, questo inizio a secondo Giovanni, rimaniamo saldi nella verità di Dio come fondamento del nostro amore fraterno. Dimoriamo nella verità in ciò che crediamo e ciò che facciamo e non divorziamo mai la verità dall'amore. Vanno sempre insieme, abbinati.